Ed eccomi ancora qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto da parte mia, da parte del vostro Enzo. Bene, quindi possiamo andare avanti spediti anche questa sera nelle nostre letture dal secondo libro delle Cronache. Vi ricordo che stiamo studiando il capitolo 6, dove abbiamo visto la cerimonia di dedicazione del Tempio, ieri sera ovviamente. Abbiamo letto il messaggio di Salomone, la sua preghiera di dedicazione, e oggi invece vedremo la risposta di Dio a questa bella preghiera. Iniziamo con il versetto 1 di Seconda Cronache, sto parlando ovviamente del nuovo capitolo, il capitolo 7. Quando Salomone ebbe finito di pregare, il fuoco scese dal cielo, consumò l'olocausto e i sacrifici, e la gloria del Signore riempì la casa. Questo è quanto era successo. Forse lo ricorderai, quando Mosè ebbe terminato la costruzione del tabernacolo nel deserto. Quando fu montato, la gloria del Signore lo riempì. Esodo 40, versetti 34-35 dicono: «Allora la nuvola coprì la tenda di convegno, e la gloria del Signore riempì il tabernacolo. E Mosè non poté entrare nella tenda di convegno, perché la nuvola si era posata sopra, e la gloria del Signore riempiva il tabernacolo». Dio accetta il tempio che Salomone ha costruito. Nota che il fuoco dal cielo consuma il sacrificio. Questo significa che il giudizio di Dio è caduto sul peccato. Dio non accetta il tempio perché è bello, anche se lo è. Non lo accetta per le ricchezze in esso profuse. Alla base della sua accettazione sta il fatto che esso indica Cristo. È il suo sacrificio, in realtà, che rende questo accettevole a Dio. La gloria del Signore aveva riempito il Tempio, come abbiamo visto nel versetto conclusivo del capitolo 5, e ora anche il fuoco dal cielo consuma l'olocausto. Queste persone avevano la presenza visibile di Dio. Nel Nuovo Testamento, nell'Epistola di Paolo ai Romani, egli risponde alla domanda: «Chi sono gli israeliti?» Paolo dà 8 punti di identificazione, uno dei quali è il fatto che gli israeliti ebbero la gloria di Dio. Nessun altro popolo ha avvertito la presenza visibile di Dio, a parte gli israeliti. Infatti dicono i versetti 2 e 3 del capitolo 7: «I sacerdoti non potevano entrare nella casa del Signore, perché la gloria del Signore riempiva la casa del Signore. Tutti i figli di Israele videro scendere il fuoco e la gloria del Signore sulla casa, e si chinarono con la faccia a terra, si prostrarono sul pavimento e lodarono il Signore, dicendo: celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno». Questa è un'espressione che io spero possa entrare nel tuo vocabolario e che tu possa dire di tanto in tanto: il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno. Ricorderai che il salmista disse: «Il Signore è buono, così dicano i riscattati del Signore». Troviamo queste parole nel Salmo 107, nei primi due versetti. Se tu ed io, che siamo cristiani, non diciamo questo, beh, nessun altro lo dirà. Nessuno tra i politici dirà quanto è buono Dio. Essi diranno piuttosto quanto grandi essi sono e che cosa sta facendo per il paese e il loro partito. «Il Signore è buono», così dicano i riscattati del Signore. Passiamo ai versetti 4 e 5 del secondo libro di Cronache, capitolo 7. «Poi il re e tutto il popolo offrirono dei sacrifici davanti al Signore. Il re Salomone offrì in sacrificio 22.000 buoi e 120.000 pecore. Così il re e tutto il popolo dedicarono la casa di Dio». Questi versetti hanno causato molte critiche da parte degli scettici della Scrittura. Essi obiettano che sarebbe stato materialmente impossibile offrire così tanti sacrifici su un altare e che questo massacro di animali non era necessario. Ora, esaminiamo queste argomentazioni da un punto di vista biblico. Abbiamo bisogno di guardare le cose alla luce della parola di Dio. Prima di tutto, anche se il Tempio era il centro di tutte queste attività, non credo che tutti questi animali siano stati sacrificati su un unico altare. Per quell'occasione speciale, essi avevano probabilmente eretto degli altari su tutta l'area del Tempio. Non è un'impossibilità materiale. Ora, perché ci fu una tale profusione di spese? Era necessario che ognuno avesse il proprio sacrificio, perché era stato così quando il popolo di Israele era uscito dall'Egitto. e per ogni casa era stato ucciso un agnello. Anche quella notte, sicuramente, erano stati uccisi migliaia di agnelli. Non si è trattato di un utile sperpero per due ragioni. La principale è che simboleggiava il sacrificio del Signore Gesù Cristo. Pietro infatti ci ricorda il valore di quel sacrificio dicendo nella sua prima epistola, al capitolo 1, nei versetti 18 e 19, «Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia». Non è stata una grossa spesa, perché essi erano lì per dare tutto il meglio che potevano. Erano davanti a Dio. Non è stato uno sperpero inutile, perché la carne poi veniva usata come cibo. Anche se l'olocausto veniva consumato totalmente dal fuoco, altre offerte, come quella di riconoscenza, venivano mangiate. La dedicazione del Tempio fu un'occasione per grandi banchetti e grandi celebrazioni. Ho osservato le persone che dicono sempre quanto sia stravagante spendere dei soldi per il Signore. È stupefacente che anche i cristiani si rendano colpevoli di questo tipo di critica. È interessante notare che spesso, quando una cifra viene spesa per il Signore, viene considerata uno sperpero, ma quando viene spesa per una vacanza o per altre cose che non sono prettamente spirituali, va tutto bene. Quando si fa qualcosa per la gloria di Dio, si trova sempre qualcuno pronto a contestare. Non so cosa ne pensi tu, ma in questo caso sono dalla parte di Salomone. Penso che egli abbia fatto la cosa giusta, perché i sacrifici indicavano l'amore verso il Signore, colui che avrebbe sparso il suo sangue prezioso per me e per te. Nella seconda parte di questo capitolo 7 del secondo libro di Cronache, vediamo la seconda apparizione di Dio a Salomone. Iniziamo a leggere versetti dal 12 al 16, dove c'è la risposta di Dio in senso generale. Poi il Signore apparve di notte a Salomone e gli disse: «Ho esaudito la tua preghiera e mi sono scelto questo luogo come casa dei sacrifici. Quando chiuderò il cielo in modo che non ci sarà più pioggia, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, quando manderò la peste in mezzo al mio popolo, se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. I miei occhi saranno ormai aperti e le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo. Infatti ora ho scelto e santificato questa casa, perché il mio nome vi rimanga per sempre, e i miei occhi e il mio cuore saranno qui per sempre». Mi soffermerò un po' sul versetto 14, dove è detto: «Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese». Queste parole sono state troppo spesso usate fuori dal loro contesto, senza tenere conto del significato primario. È stato cioè citato questo versetto come la promessa di Dio, rivolta a noi, che se facciamo certe cose, egli farà certe altre cose. Questo versetto è stato adattato a ogni situazione. Ma è veramente questo il suo significato? Il modo nel quale viene spesso insegnata la Bibbia assomiglia all'andare nel granaio a prendere abbastanza di che nutrire le galline, senza preoccuparsi del resto, e questo è un pericolo da evitare con l'aiuto del Signore, portando avanti uno studio sotto la guida dello Spirito Santo. Nel testo letto poco fa occorre tenere a mente lo scenario che è la dedicazione del Tempio di Davide che Salomone ha costruito. È la parola di Dio rivolta a Salomone riguardo a quella terra, in quel tempo. In occasione della dedicazione, Salomone rivolse a Dio la preghiera che abbiamo visto. Ora, Dio ricorda le preghiere del suo popolo e dice a Salomone: «Se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome», quindi a chi sta parlando? «Il mio popolo sul quale è invocato il mio nome», cioè Israele. Dio sta parlando a Salomone riguardo ai figli di Israele. Ora, se questi si umilieranno, se pregheranno, se cercheranno la sua faccia, se si convertiranno dalle loro vie malvagie, allora Dio promette tre cose a Israele. Egli ascolterà le loro preghiere, li perdonerà e guarirà il loro paese. Queste sono condizioni specifiche che Dio ha messo per iscritto per Israele. E la storia di questo popolo ne dimostra la precisione letterale. Anche se riferiti a Israele, questi versetti hanno un'applicazione che può valere anche per noi oggi. Infatti, Dio ha un altro popolo oggi, che è la Chiesa. Tito, capitolo 2, versetto 14, dice: «Ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante in buone opere». Se dopo aver peccato il credente si umilia, secondo quanto è scritto in Efesi, capitolo 4, nei primi due versetti: «Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore». Dicevamo, se il credente dopo aver peccato si umilia e prega, certamente molte volte nel Nuovo Testamento siamo esortati a pregare, il Signore Gesù disse ai suoi discepoli di vegliare, di pregare, e le epistole contengono numerose esortazioni a pregare. Dicevamo quindi, se si umilia, prega e cerca la mia faccia, che è anche un ammonimento del Nuovo Testamento, in Colossesi 3, al versetto 1 e 2, è scritto: «Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra». Quindi abbiamo detto, se si umilia, se prega e si converte dalle sue vie malvagie, anche questo si applica a noi. Dio ha molto da dire ai credenti riguardo al ravvedimento. In Apocalisse 3, versetto 19, è scritto: «Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti». Allora, qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Così è scritto nella prima epistola di Giovanni, capitolo 3, versetto 22. Dio ha promesso di perdonare. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 9. E Dio poi cosa fa? Ci guarisce. A volte guarisce il nostro corpo, ma certamente guarisce il nostro spirito ribelle, dandoci un cuore puro, un cuore riconoscente. Nei versetti 17 e 18, sempre dal capitolo 7 del secondo libro delle Cronache, c'è la risposta particolare di Dio a Salomone. «E quanto a te, se tu cammini davanti a me come camminò Davide tuo padre, facendo tutto quello che ti ho comandato, e se osservi le mie leggi e i miei precetti, io stabilirò il trono del tuo regno, come promisi a Davide tuo padre, dicendo: non ti mancherà mai qualcuno che regni sopra Israele». Dio ha promesso che nella discendenza davidica non sarebbe mai mancato un sovrano. Non c'è attualmente su questa terra un re che possa affermare di essere della linea di Davide, ma c'è uno seduto alla destra di Dio che è della linea di Davide, a cui è stato detto: «Siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi», come è scritto nel Salmo 110, nel primo versetto. Vediamo anche ciò che è scritto in Ebrei 10, nei versetti 12 e 13. Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Dopo la risposta generale e particolare di Dio a Salomone, nei versetti dal 19 al 22, troviamo la promessa di maledizione sul Tempio e su Israele se abbandonano Dio. «Ma se vi allontanate da me e abbandonate le mie leggi e i miei comandamenti che vi ho posti davanti, e andate invece a servire altri dei e a prostrarvi davanti a loro, io vi sradicherò dal mio paese che vi ho dato, e respingerò dalla mia presenza la casa che ho consacrata al mio nome, e la farò diventare la favola e lo zimbello di tutti i popoli. Chiunque passerà vicino a questa casa, già così eccelsa, si stupirà e dirà: perché il Signore ha trattato in tal modo questo paese e questa casa? Si risponderà: perché hanno abbandonato il Signore, Dio dei loro padri, che li fece uscire dal paese d'Egitto, si sono invaghiti di altri dei, si sono prostrati davanti a loro e li hanno serviti. Ecco perché il Signore ha fatto venire tutti questi mali su di loro. Sul posto dove c'era il Tempio, oggi sorge la moschea di Omar. Si potrebbe pensare che, dato che questo luogo è di Dio, egli non avrebbe permesso che questo accadesse. Bene, questo è invece esattamente quello che Dio ha detto che sarebbe accaduto. La parola di Dio dice molto chiaramente che questo sarebbe accaduto perché Israele ha dimenticato il Signore. Dio è fedele alla sua parola e lo dimostra con i fatti. La fede del credente in Dio è fatta anche di queste constatazioni, di dimostrazioni che Dio interviene nella storia in modo conforme ai suoi proponimenti e al suo giudizio. I due prossimi capitoli ci dicono qualcosa circa l'esperienza, l'opera di Salomone e la sua testimonianza in altri campi. Quest'uomo divenne un sovrano molto energico. Egli cercò di portare avanti tutti i piani, i propositi, le promesse di Davide. Leggiamo i versetti dall'1 al 3 dal secondo libro di Cronache, capitolo 8. Passati i 20 anni nei quali Salomone costruì la casa del Signore e il suo proprio palazzo, egli costruì le città che Curam gli aveva date e vi fece abitare i figli di Israele. Poi Salomone marciò contro Kamatsoba e se ne impadronì. La costruzione del Tempio era un progetto che andava per le lunghe. Gli ci volle quasi metà del tempo in cui regnò per costruirlo. Notiamo che viene menzionata la sola guerra che si è registrata durante il regno di Salomone e che non pare essere stata particolarmente significativa. Nei versetti dal 4 al 10, che non andiamo a leggere, vengono descritte alcune opere di costruzione effettuate da Salomone, precisando che destinò il suo popolo all'esercito e ai posti di comando, mentre i lavori servili furono assegnati ai discendenti delle tribù dei Cananei, gli antichi possessori del territorio che non erano stati sterminati. I sovrintendenti sul popolo, per conto del re, erano 250. Ma leggiamo ora il versetto 11. Salomone fece salire la figlia del faraone dalla città di Davide alla casa che egli le aveva fatto costruire, perché disse: «Mia moglie non abiterà nella casa di Davide, re di Israele, perché i luoghi dove è entrata l'arca del Signore sono santi». Qui c'è un'interessante decisione che Salomone prese riguardo a sua moglie, la figlia del faraone. Le costruì un palazzo lontano dalla città di Davide. È da notare che un'interpretazione data oggi in Israele è che Salomone sposò tutte queste donne provenienti da diverse nazioni per averne dei vantaggi politici. Tuo suocero non sarà incline a marciare in guerra contro di te. Così, questo fu uno dei modi che Salomone utilizzò per dare pace al paese. Un uomo non sarebbe venuto a combattere contro un paese di cui sua figlia era la regina. Non so se sia proprio questa la ragione per cui Salomone ebbe molte mogli. Ritengo che questa interpretazione sia vera solo in parte. In ogni caso, l'avere più di una moglie era contrario ai desideri di Dio. Il resto del capitolo ci parla ancora del Tempio, delle feste celebrate da Salomone e del fatto che stabilì i sacerdoti e i leviti nelle loro funzioni, come le aveva regolate Davide. Ma domani vedremo ancora, da capitolo 9, appunto, l'opera di Salomone in altri campi, in altri aspetti della vita. Quindi io vi do appuntamento a domani, intanto vi ringrazio per l'attenzione che questa sera, come al solito, ci avete prestato. Ciao.